la presentazione, diciamo, di questo piano dentro la logica più legata, insomma, alla quella che si trovò, cercando questa volta di fare un passo avanti, cioè di vedere come è stato cristianizzato, c'è stata una contaminazione reciproca, diciamo, tra quel codice antico e il nuovo messaggio del Vangelo. Il tratto di fondo che si può dire è questo, cioè non venendo meno, non essendo elaborata quella angoscia di fondo che apriva e nel contempo chiudeva lo sguardo dell'uomo occidentale, quindi non essendo stata guarita, questo fatto ha portato a una precomprensione rispetto al nuovo pensiero, al nuovo annuncio, che continuava anche quando citava l'amore, anche quando formalmente fa ingresso nella scena, pensate alla grande novità rispetto alla vecchia mentalità, un Dio d'amore. Notate che Aristotele aveva intuito, aveva detto che Dio è oggetto d'amore, che attrae a sé, ma per lui era del tutto insensato dire che Dio è soggetto d'amore. Questo l'avrebbe reso meno Dio, l'avrebbe reso precario, esposto, imperfetto, mancante di qualcosa. Pensate, nella concezione greca la perfezione, quindi anche proprio la perfezione del bene, no? Se voi chiedete a Platone o a un greco perché il bene è bene, quello mi risponde perché non manca di nulla, cioè per loro il bene era autosufficienza completa, colui che non deve nulla agli altri, colui che non manca di nulla, quindi è totalmente compiuto. Allora, che Dio fosse soggetto d'amore, per questo era incomprensibile, era veramente per loro un altro morfismo, cioè immaginare Dio con fattezze umane. Nella religione popolare si faceva, in Omero è pieno, insomma, di interventi di divinità che in qualche modo si comportano come gli uomini, si arrabbiano, tifano, prendono parte delle vicende umane. Ma la filosofia aveva purificato, quella di Platone, quella di Aristotele, aveva purificato il senso del divino, aveva proprio stabilito che il divino non doveva pensare al modo umano. Quindi un Dio d'amore per loro era veramente un pensiero, una parola incomprensibile. Notate altra caratteristica di quella cultura, qui è forte la differenza con la tradizione ebraica, per loro non è il pensiero che diventa parola, è la parola che diventa pensiero. Cioè, sentite, si stacca dall'elemento dialogico, persino il Platone, che stima tantissimo il dialogo è un mezzo, uno strumento. Quando tu arrivi alla verità non c'è più nessun dialogo, devi al massimo contemplare se ti va bene. Quindi per loro il pensiero, sempre più senza parola, il pensiero come potere di astrazione, di riconfigurazione della realtà dentro rapporti mentali, astratti, non dentro relazioni reali, per loro era proprio la stoffa della filosofia, il modo di fare filosofia. Allora, in quella visione, Dio può essere oggetto di amore, nel senso che attrae a sé le nostre tensioni, anche e soprattutto il nostro sforzo conoscitivo. Notate, l'unico amore legittimo per loro era l'amore della conoscenza. Ogni altro amore era considerato un'interferenza, una debolezza. L'annuncio di un Dio soggetto d'amore era veramente uscire da quello diverso, cambiare veramente il panorama delle coordinate della cultura. Ora, non essendo però cambiato il sentimento di fondo, anche quando si entra a contatto con l'annuncio che Dio è amore, con un amore che arriva alla misura della misericordia, quindi che va proprio al di là del merito, al di là del calcolo, al di là dello scambio, che era stato, diciamo, il fondamento antropologico e sociale della vecchia cultura, a livello dello scambio, ecco, anche quando arrivano alla parola amore, alla presentazione dell'amore, in fondo quel sentimento che resta più in profondità porta a ritenere efficace, a ritenere decisivo non l'amore ma il potere. La civiltà occidentale una che ha creduto nel potere, non nell'amore. Tanto che ancora oggi per noi, se io dico amore, sto dicendo un'emozione, un sentimento, una passione, magari una malattia che mi passa presto, ma non mi sfiora l'idea, primo, che sia una forma di vita, cioè che sia l'amore che dà forma alla vita umana, secondo, che sia la più grande capacità che dice della dignità umana, cioè io più che essere sociale o politico, razionale o linguistico e mortale, più di tutto questo, sono la creatura che se impara ad amare può trasformare in amore anche la sofferenza. Ecco, questa qualità, che è in qualche modo radicale nell'essere umano, non è stata vista come identificante l'essere umano. La vita non è un dono e l'uomo non è l'essere amante, è l'essere che ha altre caratteristiche. Allora, mantenendosi quel tipo di sentimento, la fiducia nel potere e non la fiducia nell'amore, è rimasta il sostrato emotivo, il sostrato affettivo con cui si ascoltava il Vangelo. Quindi anche se si dice amore, nell'amore si cerca un potere. Se l'amore non ha potere, per esempio un Dio che non ti può mandare all'inferno, se tu ti sobbedisci, che Dio è, non è credibile. Allora la credibilità è orientata al potere, non è orientata all'amore. L'amore viene iscritto nella grammatica del potere, proprio a partire da questo sentimento di sfiducia radicale. Com'è stata l'elaborazione teologica? Cioè, alla fine, da questa contaminazione reciproca, c'è andato prima, no? Pensate, il cristianesimo ricostruito e tramandato con le categorie del pensiero greco, nel caso di Agostino, la fonte è Platone, nel caso di Tommaso, la fonte è Aristotele. Però sentite, erano operazioni di contaminazione tra culture diverse. Ancora oggi trovate qualcuno che nel cristianesimo vi parla di immortalità dell'anima, come se fosse Platone, non vi parla di resurrezione della carne, perché è forte questa eredità greca. Ecco, dentro questa contaminazione, quali sono stati allora i risultati teologici, cioè quei luoghi comuni della teologia che sono figli di questo incontro strano, di questa contaminazione? Allora, inizio dal primo, io ne ho individuati 12, 12 luoghi comuni della teologia occidentale. Il primo riguarda proprio la credibilità di questo messaggio, cioè come possiamo pensare la verità? Perché io dovrei fidarmi di questo messaggio? Che cos'è la verità? Che cosa è davvero, reale, credibile, per cui orienterò la vita in quella direzione? Allora, una prima riduzione del rapporto tra l'essere umano e la verità. Pensate, quando diciamo relazione, intendiamo non solo relazione tra le persone, ma in una concezione relazionale anche la conoscenza, anche la ricerca della verità non è su un oggetto, su un'informazione. La verità non è né soggettiva né oggettiva, che alla fine è sempre lo stesso modello, cioè la intendiamo come qualcosa di dato, di esterno, no? È quasi di inerte. La verità è viva, è vivente, non meno di noi. Quindi siamo chiamati a una relazione con la verità, non a un sapere sulla verità, come se la verità fosse una somma di informazioni. Allora, la prima riduzione, il primo scatto rispetto al messaggio evangelico riguarda proprio la riduzione della verità vivente. Non compare più la verità come una realtà viva, ma sostanzialmente vale che cosa? La verità ridotta a dogma, ridotta a dottrina, cioè a un corpus di teorie ortodosse che deve essere seguito, che allora ovviamente non chiede l'adesione alla verità, non chiede tanto una conversione, ma chiede ortodossia. Cioè, l'importante è che tu abbia la giusta teologia, la teologia corretta, i concetti corretti rispetto a Dio, la giusta narrazione della realtà di Dio, ma non è così al centro dell'attenzione che tu cambi vita. Sentite, è molto più facile essere ortodossi che rinascere, cioè che entrare in una vita nuova. L'ortodossia ti dà due grandi comodità. Primo, tu puoi continuare nella stessa vita di prima, non ti devi scomodare a cambiarla. Secondo, tu ti autoconvinci che sei nella verità e puoi giudicare gli altri come fuori dalla verità. Ci sono stati secoli in cui questo faceva la differenza tra la vita e la morte. Non era un'opinione così, no? Senza conseguenze, era un fatto decisivo. Allora, in questo modo c'è stato il ripudio della relazione con la verità. cioè riconoscere che c'è un'azione possibile della verità su di noi che potrebbe generare invece una liberazione, non la capacità di stare in questa relazione. L'altro elemento legato a questa mancata, a questo mancato riconoscimento della relazione con la verità viva, sta allora fin dall'inizio, per come è stata ridotta la verità, nel non riconoscere l'uomo come interlocutore degno della verità. Relazione con vuol dire che l'uomo dalla verità stessa è riconosciuto come un interlocutore degno, cioè addirittura è la verità che ti viene a cercare, che vuole parlare con te, che stabilisce una relazione con te. Quindi sentite, c'è stata una doppia riduzione, ridotta la verità a qualcosa di oggettivo. Ripeto, la qualifica di oggettivo non è un riconoscimento della verità, una riduzione della verità. Oggettivo è l'orologio, il taglio, il foglio, questo è oggettivo. La verità è viva, la verità è libera, è molto più che oggettiva. Allora la verità non è puramente soggettiva, cioè io me la faccio come voglio, non è puramente oggettiva, cioè sta fuori di me e chi la trova in qualche modo la detiene, stabilisce una fotossia, un monopolio, non è neppure, come si dice, assoluta. Assoluto vuol dire solitario, sciolto da ogni relazione, cioè che sta per conto suo. Una verità così noi non potremmo né nominarla né pensarla, capite? Sarebbe qualcosa che non ha nessun rapporto con noi, quindi noi non ne sapremo nulla. Allora, quando già diciamo mistero, enigma, comunque un rapporto, anche se paradossale, anche se non chiarito, ce l'abbiamo. Una verità completamente a sé stante non sarebbe del tutto assente dalla nostra condizione. Noi non avremmo il problema della verità, come forse è per i cani e i gatti, non è proprio la questione della verità. Il Vangelo invece presenta la verità da un lato come l'iniziativa stessa della vita, l'origine della vita, la realtà stessa di Dio amante della vita, poi la presenta come in divenire, che non vuol dire per niente che cambia da un momento all'altro, è tutto relativo, vuol dire che se viva diviene, non è solo passata, è presente e futura. Tutti gli integralisti del mondo che fanno quando dicono della verità? La riducono al passato, a eventi, rappresentazioni, cose già complete, già date, già consumate, e proprio perché sono delimitabili, tu te le puoi impossessare, ti stabiliscono solo un dominio. Se la verità è viva, è anche presente, è anche futura, tu non la puoi racchiudere dentro un dogma, dentro una dottrina, dentro un possesso. E quindi devi riconoscere che la relazione è aperta, è in divenire. Ora, nel cristianesimo questa relazione diviene, tanto che la figura ultima della verità è la comunione di Dio con tutto il creato. La verità è una relazione, non è un elemento isolato. Quindi, finché io la isolo, e poi abbiamo soggettiva, oggettiva, assoluta, è la stessa cosa, l'ho isolata, l'ho spezzata. La verità è la relazione piena che arriva alla comunione, e allora di volta in volta si esprime nella vita delle persone. Quando Gesù nel Vangelo di Giovanni dice io sono la verità, non è un atto di presunzione. Lo sapete, quando nei Vangeli Gesù riporta a sé la misericordia, la verità, io, è come una porta che si apre perché quella strada possa essere percorsa anche da noi. Io sono la verità vuol dire la verità entra pienamente nella condizione umana di tutti, non solo di Gesù di Nazareth come figlio unico, ma di tutti noi come figli e figli. Quindi io sono la verità vuol dire tu puoi fare, rendere vera la tua vita, la vita di ciascuno di noi può diventare vera, cioè all'altezza della relazione con la verità vivente che è Dio. Tutto questo è stato in qualche modo messo in secondo piano a vantaggio della dottrina, dell'ortodossia, della giusta teologia. E naturalmente questo fonda un'autorità della tradizione e del cosiddetto magistero. Al magistero del Vangelo, alla tradizione del Vangelo, si è sostituita la tradizione e il magistero dell'autorità costituita, con una pretesa, ancora oggi se la sentite, questa è la grande giustificazione, con una pretesa di continuità. Gesù, gli apostoli, l'autorità ecclesiastica, con una stessa continuità. Quindi in realtà con uno slittamento per cui la nostra non è una fede nel del Dio di Gesù, ma diventa una fede della religione, cioè una fede autoreferenziata, che perde il rapporto con Dio vivente, entra invece nel cerchio della religione che crede in se stessa, che crede nella propria tradizione, che pensa che quello che ne so che è più antico nel senso cronologico è più vicino a Dio, quindi va a cercare Dio nella messa in latino, perché il latino è la lingua più vicina a Dio secondo quella tradizione. E sentite, sono rappresentazioni nostre che si sostituiscono all'esperienza della relazione con Dio. Quindi riassumiamo questo primo punto: rappresentazione dogmatica. Il dogma è sempre un concetto umano, è una narrazione umana, è una formulazione della verità. Se io lo riconosco come tale, crede il suo limite, è anche necessario. Qual è il problema? Che noi scambiamo la verità con la nostra formulazione della verità. Allora certo, tutti gli integralisti, tutti i particolarismi, tutte le follie, veramente le eresie spacciate per ortodossia, dove il clericalismo è la massima eresia, nella pretesa di impossessarsi di questa verità e di costruirci sopra un potere. Ecco, questo è stato il primo luogo comune di questo modo di intendere il cristianesimo. Seconda riduzione: la verità annunciata nel cristianesimo non è solo viva, quindi più che soggettiva, oggettiva assoluta, è una realtà viva, in divenire, che include anche te, a condizione però che la tua libertà perisca, no? La verità del cristianesimo, oltre che viva, si connota come amore radicale, un amore sconosciuto, cioè un amore più umano dell'umanità che noi sperimentiamo, un amore che indica un compimento umano che noi nell'esistenza ancora non conosciamo se non in momenti rarissimi. Per cui il nostro amore ha delle caratteristiche. Se noi diciamo amore, dentro ci stanno anche l'egoismo, la possessività, insomma, una serie di elementi che possono renderlo violento o inaffidabile, no? Nei Vangeli, quando si dice amore, si intende un amore radicale che si qualifica come creativo e non distruttivo, misericordioso, fedele, paziente, liberante, non è mai un amore oppressivo, cioè un amore così umano che a noi sembra morto. Ma non perché l'amore sia sovrannaturale, perché noi non siamo ancora pienamente umani. È come dire, la creazione è ancora in cammino. Allora, questa verità che è amore non è stata riconosciuta come amore radicale, anzi, l'amore stesso è stato riportato alla verità dottrinale. Per cui, fino a dire caritas in veritate, ci arriviamo. Caritas in veritate vuol dire che l'amore è misurato dalla verità, ma la verità è quella dottrinale. Quindi abbiamo subordinato anche l'amore alla dottrina. Ma non arriviamo a dire veritas in caritate, cioè che non c'è altra verità che quell'amore lì, e la misura della verità, la verità della verità, è l'amore radicale. Non è una verità teorica che può giudicare dell'amore, è l'amore radicale che giudica semmai se qualcosa è vero o non è vero. Ecco, anche questo è stata una riduzione importante che ha avuto una conseguenza molto concreta. La conseguenza è quella di una serie di sostituzioni, cioè non avendo riconosciuto la verità come amore, e come amore profondissimo che diventava il fondamento della vita, l'orizzonte stesso della vita, e quello che dava forma compiuta alla nostra umanità. Cioè, non avendo riconosciuto l'amore come forza che dà forma alla vita, allora alla fine, dovendo comunque organizzare la società, la religione, i rapporti tra le persone, abbiamo sostituito il cristianesimo religioso, c'è stata una costante sostituzione dell'amore con altre forze. Dove voi dovreste trovare l'amore, ci trovate un'altra cosa. Quali sono stati i sostituti principali? Allora, il primo naturalmente il dogma, la dottrina, la verità teorica. L'aspetto grottesco è che se voi prendete due cattolici, non dico un ebreo, un induista, un ateo, due cattolici, li mettete seduti insieme e ognuno racconta la sua idea di Dio, non sono d'accordo. Cioè la verità dottrinale non unifica nessuno, non crea comunione con nessuno, e comunque ci saranno letture, concetti, interpretazioni, fonti diversificate, anche tra i cattolici. Quindi storicamente la verità dottrinale non è un elemento di comunione. E qui troviamo inaspettatamente nel cuore dell'esperienza ecclesiale una specie di razionalismo. Il razionalismo non è solo degli illuministi, dei filosofi atei, cioè un razionalismo ecclesiastico per cui tu quelle definizioni, quei sillogismi, quella catena di concetti teologici per te diventano la verità, tutto il resto è relativo. Allora, il dogma ha sostituito l'amore. Secondo, chi è che custodisce il dogma? L'autorità. Allora, l'autorità ha sostituito l'amore. I sacramenti intesi in senso magico, come riti magici, dove nessuno ha cambiato vita, però l'Eucaristia, il Battesimo, la Cresima diventano eventi che magicamente dovrebbero cambiare tutto, ma non cambia nulla. Abbiamo preferito credere nei sacramenti intesi in questo senso magico. Da ultimo, la sofferenza. Pur di non credere all'amore che veniva rivelato nei Vangeli, abbiamo creduto, ecco l'antica mentalità sacrificale, che la sofferenza è salvifica. Ancora noi diciamo, Cristo si è sacrificato per noi, ha sofferto per noi, intendendo nella sofferenza la forza che procura la salvezza. Ovviamente la mentalità distorta, nella vita come nei Vangeli non è la sofferenza che salva, la sofferenza di per sé schiaccia, semmai è il tipo di risposta che noi siamo capaci di dare alla sofferenza. E quando noi siamo capaci di rispondere con amore, allora certo che riusciamo a sostenere il peso della sofferenza e a generare liberazione anche nelle condizioni della sofferenza. Ma capite la distorsione che c'è nel dire che è la sofferenza che salvifica? È la sofferenza che ci fa meditare l'amore di Dio, che grazie alla sofferenza di Cristo in croce Dio si è riconciliato con l'umanità. E questo, se non beveva il sangue del Padre, non si riconciliava, no? Neppure il peggiore dei padri umani farebbe una cosa così. Quindi il dogma, l'autorità, i sacramenti magici, la sofferenza, tutto fuorché l'amore, perché poi soprattutto, mettetevi in questo sguardo rovesciato, l'amore evangelico letto dall'antica mentalità è il massimo della debolezza, è il massimo della vulnerabilità, è la sconfitta sicura. In fondo la croce è così veniva letta, il Dio che è stato sconfitto, il Dio crocifisso. Cioè un amore di quel tipo è distruttivo per chi lo vive, e nessuno sceglierebbe volontariamente un amore di quel tipo, vuol dire esporsi a qualsiasi violenza. Quindi molto meglio citare l'amore ma riempirlo di contenuti più potenti, più efficaci, che sono diventati dei sostituti. Terza riduzione conseguente alle prime due, quindi la prima riduzione dalla verità vivente alla verità puramente teorica, la dogma, la dottrina. La seconda riduzione, non vedere nel cuore della verità l'amore, ma sostituire l'amore con altre forze, con altre forme di efficacia che ci sembrano più credibili. La terza sostituzione, che cosa comportava l'apertura all'esperienza di Dio, l'apertura alla relazione con Dio? Qui, se volete, c'è un po', almeno a mio avviso, la chiave dell'enigma dell'assenza di Dio. Cioè, il Dio cristiano, quello almeno rivelato nei Vangeli, è particolarmente poco credibile, perché le altre divinità, fondandosi sulla potenza, normalmente immaginate come, insomma, l'entità di un giudice supremo o di un mago onnipotente. Lo sapete che quando l'uomo si immagina Dio non ha tanta fantasia, immagina due cose: il giudice supremo e il mago onnipotente. Queste due cose. Allora il Dio cristiano si rivela con quell'amore, con quel modo di essere. Allora, un Dio di questo tipo, che però nello stesso tempo è assente, non lo vedi mai, mai, non lo incontri, no? Cioè il cristianesimo ci chiede di credere a un Dio sublime per il suo amore, ma imperdonabile per la sua assenza. Noi che diciamo di un padre che non si vede mai con i figli, che è un disgraziato, cioè che non è un vero padre. Allora, per poter credere a un amore che è consegnato all'assenza, alla fine o te ne scandalizzi e dici, vabbè, ce la raccontiamo, un Dio così, direbbe Freud, è un'illusione infantile. E lui dice, io provo pena, proprio perché amo l'umanità, per coloro che ancora credono nel Dio papà buono che li ama tanto. No, dice Freud, per esempio, e tanti altri. con lui. Allora, o te ne scandalizzi, dice è chiaro che non può esistere, ti stiamo raccontando una cosa che ci consola, che ci fa un po' così da elemento rassicurante. Oppure, se vuoi crederci, lo devi riempire di contenuto, questa assenza la devi concretare. Cioè, come un Dio mancante, assente, che devi rendere presente nelle istituzioni, nei sacramenti, in una morale, in delle tradizioni, in delle forme di potere, insomma, in una civiltà cristiana. Tanto che ancora oggi nel mondo cattolico, quando si parla del passato, se ne parla con nostalgia, dicendo ma noi siamo nella secolarizzazione, la nostra civiltà non è più cristiana, perché almeno riempiva questa assenza. Allora, il punto vero che riguarda il terzo momento di questa riduzione, qual è? Che l'assenza è insuperabile, non perché Dio è lontano, ma perché noi non siamo ancora nati alla sua presenza. Beh, siamo rimasti chiusi a quella relazione. Quindi finché tu sei chiuso, la sensazione che con la fede hai, la percezione, è che non esiste nessun Dio. In realtà, la relazione con la verità dei Vangeli, che cosa chiedeva? Non l'ortodossia, non un'ideologia cristiana, non il battersi per dei valori non negoziabili, questo non c'è proprio nei Vangeli. Nei Vangeli non si ragiona in termini di valori, che alla fine sarebbero valori astratti, anzi Gesù è legittima tutte le volte le morali dei valori. E tu in nome del sabato, di altri valori ritenuti assoluti, poi calpesti la dignità in mente delle persone. Ora, il Vangelo chiedeva invece una relazione che è un cammino, una relazione è un cammino, non è un guardarsi statico. Dicono bene i nostri giovani quando dicono c'è una storia. È giusto, una relazione è una storia. È una storia, un cammino di nuova nascita. Cioè tu esci dalla vita come la conosci e ci rientri in un altro modo. Francesco e Chiara, ad Assisi, questo hanno vissuto. Sono usciti dal loro mondo, dalle categorie della loro cultura, sono rientrati con un altro sguardo. Erano loro, ma erano profondamente trasformati. Allora, la verità cristiana chiede un'adesione, che significa per te una nuova nascita. Quando sei in questo cammino di nuova nascita, sperimenti la relazione con il Dio che resta invisibile alla percezione, ma presentissimo nel cuore e nell'esistenza. Allora, invece di mettere al centro la nuova nascita, che vuol dire noi siamo figli di Dio, ma soprattutto diventiamo figli di Dio. Non siamo gli oggetti costruiti da un mago. Non siamo come Pinocchio che viene costruito da Geppetto. Essere figlio vuol dire, nella nascita attraverso l'amore di Dio, diventare figlio con un atto di libertà, con una scelta, con un percorso, con un cambiamento di vita. Allora, tutto questo che avrebbe portato a riconoscere la figliolanza degli esseri umani con Dio, quindi la grande dignità umana. Figlio vuol dire poi la stessa dignità del padre. Attenzione, nella nostra ottica figlio vuol dire uno che è un minorenne. Ancora oggi, per dire quelli fino a 18 anni, diciamo i minori. Solo i francescani non si offendono se li chiamano minori, ma per il resto, per i minori, vuol dire che sei uno dipendente, mancante, subalterno, che ha bisogno di mamma e papà. Figlio. Nel linguaggio evangelico, figlio vuol dire che tu puoi esprimere nel tuo modo di essere e di amare la stessa dignità di Dio. È quello che Gesù di Nazareth ha vissuto, ha testimoniato. Allora, anziché mettere in primo piano la figliolanza, che poi avrebbe significato tradotta, mettere in primo piano la fraternità, e non solo la fraternità, mettere in primo piano la sororità, cioè anche l'esperienza delle donne, anche la loro maggiore confidenza con il dono piuttosto che con lo scambio, che invece è un'attitudine maschile, cioè avrebbe cambiato profondamente il modo di esistere. Ecco allora, nuova nascita, figliolanza, fraternità, sororità, sono stati accantonati e il cristianesimo è diventato l'adesione a una morale. Quindi non più un cammino di nuova nascita, ma l'obbedienza a una morale, il lato un po' grottesco, che all'80% è una morale sessuale. Perché poi per il resto i rapporti politici, l'economia, il nostro cristianesimo era molto più tollerante, molto più disposta ai compromessi con la logica del mondo. Però guarda caso, nella sfera della sessualità, cioè anche dell'amore umano, dove l'uomo inizia ad avere le sue esperienze di pienezza, di felicità, di esperienza positiva dell'altro, lì le regole, i vieti erano fortissimi. Ora oggi, se voi aprite il Catechismo Universale della Chiesa Cattolica, quale che sono voce, pena di morte, alcune condizioni, in certi casi, forse non è così legittimo. Poi è andata la voce, masturbazione, gravissimo, disordine morale. Sentite, c'è proprio una sproporzione forte tra la sfera sessuale e la sfera civile, la sfera collettiva, la sfera economica, molto più severi sulla sfera sessuale, molto più permissivi su altre sfere. Allora, questo è uno degli effetti della riduzione del cristianesimo a una morale, cioè una serie di regole e di divieti. Notate, la morale così intesa ci lascia così come siamo, non ci chiede un cammino di nuova nascita, ci chiede di aderire a dei precetti e ti dà la gratificazione di poter giudicare irregolari tutti quelli che non aderiscono, gli omosessuali, i divorziati, i separati, vedete voi, abbiamo tutte le categorie di quelli che giudicano male, perché sono irregolari. Quindi il cristianesimo è diventata una morale. Quarta riduzione, la riduzione dell'origine dell'uomo. Da figlio di Dio, dotato di questa dignità divina, se no la parola figlio non ha significato, è diventato figlio del peccato originale. Si potrebbe dire un peccato così fecondo, così prolifico, da essere un peccato originante. Cioè il peccato è diventata la forza principale della storia. Sentite che se io chiedessi, ma che sentimento c'è nella credenza del peccato originale? In quelli che hanno elaborato tardivamente questa dottrina, che non è una dottrina evangelica, e c'è un disprezzo per l'uomo. Se io mi rivolgo a Dio, sento che c'è una stima per la creatura umana. Se sento il teologo del peccato originale, sento che c'è un disprezzo. Come se l'umano fosse qualcosa che non vale fin dall'inizio, dal principio. Come se il male fosse connaturato alla nostra realtà. Qual è la conseguenza? Che io sono, da un lato, massimamente colpevole, cioè prima ancora che nasco sono già nel peccato. La mia libertà è cattiva non per quello che fa, ma già per quello che è. Immaginate di entrare in un reparto maternità dell'ospedale, vedete i neonati, quelli sono tutti malvagi, già solo perché sono nati. Massimamente colpevoli, sentite che non portano con l'esperienza, o con l'intuizione della vita. A nessuno di noi viene in mente di vedere un neonato e dire questo è un peccato ambulante. No, è arrivato il peccato di più sulla terra. Ecco, d'altra parte, massimamente colpevoli, però anche massimamente irresponsabili. Se la nostra natura è il male, è il peccato, e poi se io commetto qualche peccato nella vita, non ho fatto altro che dare corso alla mia natura, alla mia identità. Quindi, in un certo senso, non sono responsabile, e soprattutto non sono responsabile di cambiare, non sono responsabile di risarcire le vittime. Magari mi confesso, mi pulisco la veste dell'anima, il peccato come macula, come macchia sulla veste dell'anima, ma nessuno mi fa veramente responsabile di cambiare le cose. Allora i cristiani sono diventati maggiori difensori dell'ordine costituito, quelli che dicono che la storia non si cambia, che i poveri, le guerre, il male ci saranno sempre perché la natura umana è cattiva. Eravamo partiti dicendo che siamo figli di Dio, siamo arrivati dicendo che il vero papà che ci chiama è il male, perché è lui che specchia la nostra identità. Questo allora ha generato questa vera e propria cultura del peccato, dove di volta in volta si dice all'uomo: il tuo specchio, quello che dice chi tu sei, non è Gesù di Nazaret, non è così che è stato letto Gesù, non è il bene o la figliolanza con Dio, il tuo vero specchio è il male. Mortificati, pentiti, pensa che morirai, come diceva Troisi, ricordati, dicono a Troisi, ricordati che devi morire, lui risponde come lo senti. E con una battuta legittima tutta questa missione, ma non è ridicola. In realtà la convenienza con Dio è stata spezzata. Sentite, ritorno alla concezione greca. Dio c'è, ma noi siamo dentro un'altra condizione. In fondo persino Dio è impotente a trasformarla. Semmai sarà il giudice che userà clemenza o rigore, ma non è uno che veramente trasforma la condizione umana. La quinta riduzione, conseguente a questa, beh, la storia che cosa diventa allora? Di fatto spesso i cristiani come hanno letto la storia? La storia diventa la giurisdizione del male. se c'è il bene nell'aldilà. Questo ha fondato tutta una forma di cristianesimo di cattolicesimo politico, prontissima a qualsiasi compromesso, profondamente cinica, per cui sulla terra il male è uno strumento, bisogna utilizzarlo. Se voi chiedete a un cosiddetto cattolico di politica, fatte per carità le delle eccezioni, quello, la prima cosa che mi dice, sì, la fede, però la politica è un'altra cosa. E sta dentro un'altra logica di sopraffazione, di guerra, di astuzia, di cinismo. Inutile ricordare personaggi famosi anche nostri della tradizione italiana, 50 anni al potere, hanno incarnato questa logica. Ora, in realtà, questo che vuol dire? Che il cattolicesimo infedele, questa forma perversa di cattolicesimo, desertifica l'anima dei popoli. Cioè i popoli non credono più alla democrazia, al progresso morale, alla responsabilità storica, perché già sanno che il bene esiste ma sta nella vita. Quindi è inutile che tu ti faccia illusioni. La storia è il regno del male. La storia è un triste passaggio alla fine che bisogna attraversare per arrivare al bene. La sesta riduzione, un po' ne accennavo prima, la riduzione del dono a sacrificio. Il dono c'è, naturalmente, Dio ci ha donato la vita, Cristo si è amorato se stesso, si è sacrificato per noi, il linguaggio del dono lo troviamo nel linguaggio ecclesiale, ma è sempre inteso nel senso del sacrificio. La cosa paradossale è che qui siamo andati contro la lettera del testo evangelico, cioè l'abbiamo proprio sovvertita. In Matteo 9,7 e poi 12,3 Gesù riprende l'espressione del profeta Osea, capitolo 6, versetto 6, che proprio parlando a nome di Dio diceva: misericordia io voglio e non sacrificio. Questa espressione qua è stata letteralmente cancellata e sovvertita. Abbiamo costruito una tradizione che è come se dicesse sacrificio io voglio e non misericordia. Abbiamo costruito anche tutta una gerarchia, prima i consacrati, prima il clero, prima quelli che sono ordinati, poi se sono imperfetti non sono adatti in matrimonio, il cosiddetto laicato, la categoria subalterna e via via. E più ti sacrifichi, più ti mortifichi, più scegli la via del sacrificio, più puoi somigliare a Gesù. Quindi l'idea del sacrificio si è messa nel cuore dell'adesione a questo Dio. E allora la stessa vita di Gesù è diventata un mezzo di scambio. Cioè Gesù si è sacrificato per noi, cioè lui è stato la moneta, sentite, funziona come una moneta, uno scambio, attraverso cui Dio ha potuto perdonarci e permettere la salvezza naturalmente di chi se lo merita. È nella città di Dio, Sant'Agostino, se la prende proprio con sarcasmo, con quelli che chiama con disprezzo i misericordiosi. Dice, quelli che credono che Dio con misericordia ci ama tutti, va al di là della differenza tra buoni e cattivi, che non sta a fare classifiche, gli interessa la vera nascita delle persone, non l'assunzione, no? Ecco, Sant'Agostino dice, non capiscono questi misericordiosi che nel concetto di vita eterna è implicato necessariamente il concetto di castigo eterno. Quindi Dio è il giudice supremo, dove la giustizia significa retribuzione. Al merito c'è il premio, alla colpa c'è la punizione. Sentite, poca fantasia, qui non serviva Dio, per noi questo è ovvio. Peccato che la retribuzione così intesa sia molto più adeguata al concetto di vendetta. La vendetta è retributiva, tanto hai fatto, tanto ti prendi, nel bene o nel male, ovviamente anche nel male. La giustizia divina, la giustizia più grande di cui parla Gesù nel Vangelo di Matteo 5,20, la giustizia più grande dei calcoli del merito, della colpa, della religiosità, della regolarità, dell'obbedienza, questa giustizia più grande era veramente scandalosa, voleva dire rimettere al centro l'amore, un amore che va al di là di questo calcolo, e questo quindi è stato in qualche modo cancellato. La settima riduzione, il settimo luogo essenziale, il ripudio dell'esperienza materna, il ripudio dell'esperienza delle donne, che pure era centrale in quelli che incontrarono Gesù, e il ripudio delle relazioni di dono, cioè tutto quello che nell'esperienza delle donne poteva essere apertura non razionalistica, non centrata sul potere, non centrata sulla gerarchia, ma aprirsi proprio a questa pienezza divina che forse era più vicino all'esperienza delle donne. Questo è stato subito ritenuto inferiore, sapete voi questo che cosa ha comportato? Il femminile è impuro, prima di tutto è impuro, che è un modo da dire che è indegno del contatto, della vicinanza con Dio. Poi è inferiore, ovviamente è imperfetto. Dio è un padre potente, non è una madre. Quando in realtà, se noi non abbiamo sperimentato l'amore materno di Dio, questa misericordia radicale su di noi, anche se diciamo che Dio è padre, non sappiamo quello che diciamo. È un concetto elaborato in via puramente astrattiva. Quindi tu la paternità di Dio non la sai sperimentare se non hai sentito la sua maternità. Sono figure umane dire paterno, materno, naturalmente, no? Maternità vuol dire quello che ti sta aiutando a nascere, quello che ti sta partorendo se la tua libertà si risveglia, se tu impari ad amare con gli stessi sentimenti, dice Paolo, di Gesù. Allora, tutto quello che era materno, femminile, che era legato a questa esperienza, è stato completamente rimosso, da un lato denigrandolo, con la solita doppia logica, tecnica, da un lato denigrandolo, dall'altro elogiandolo. Quindi da un lato la donna che è la porta del peccato, è lei la prima che cede a Satana, all'inganno di Satana, dall'altro, visto che Madonna, in questa figura in qualche modo sublime, ma assolutamente singolare, separata alla fine della notte. Lontana riduzione, ecco, un po' l'ho accennato prima, lo spostamento dalla giustizia della misericordia. Misericordia non è un correttivo della giustizia, non è un, noi italiani penseremo subito che è un po' di clemenza. Per questo, per esempio, i pensatori ebrei rifiutano la nostra nozione di perdono, perché sentono che noi la usiamo come se fosse un condono, come se perdonare fosse cercare le attenuanti, le scusanti, dimenticare. Perdonare non significa dimenticare, non significa cercare le scusanti, non significa condonare. No, in realtà, in questa visione più tradizionale, il perdono sembrava un correttivo, la misericordia sembrava qualcosa di molto materno, magari da affidare a Maria, ma non estrema razza, un momento quasi eccezionale. Di fondo c'era una giustizia retributiva che ripagava i peccati portati fino alla fine con la punizione eterna. Ecco, questa giustizia retributiva, che ovviamente è tipica dello scambio, è stata sostituita alla giustizia della misericordia. Perché dico che la giustizia e la misericordia sono tutt'uno nel Vangelo? Perché giustizia vuol dire amare qualcuno per la sua dignità, per il fatto che è lui, per il fatto che incarna un valore infinito, prezioso, e che non ha dei motivi diversi che può amarlo. Il perché dell'amore è un per chi, è per te, non è per un motivo, non è per una qualità. Allora, perché proprio la misericordia è giusta? Qui per capirlo si può fare la differenza col perdono. Nel perdono io ho una doppia memoria. È una memoria il perdono. Io mi ricordo del male che tu mi hai fatto, non è che l'ho scordato, se no il perdono non avrebbe corso. E ti perdono, se non mi ricordo. E mi ricordo del male che mi hai fatto, ma ancora di più mi ricordo che tu sei mio fratello, del tuo valore di persona, mi sta a cuore tu questo. Quindi la memoria dell'altro è più forte della memoria del male. Allora io nel perdono non identifico l'altro con il male. Ecco l'apertura che c'è nel perdono. La misericordia, in un certo senso, è più radicale. Perché mentre nel perdono, in ogni caso, prima mi ricordo di me, di quello che mi è stato fatto, poi vado all'altro. Nella misericordia è come se io di me mi scordo, ma mi ricordo e percepisco che l'altro facendo del male si sta facendo del male, che l'altro distruggendo si è messo in una spirale autodistruttiva. Quindi ho compassione di lui, ho tenerezza di lui, perché sento che il male che fa è il male che si fa, è lui che si fa del male. Il Vangelo dice: il padre vide il figlio da lontano. Quella lontano in fondo significa sto figlio non si era convertito, aveva fatto un calcolo di scambio. Se io ritorno, magari mio padre mi fa stare un po' meglio dei porci, non mangerò le legate, ha fatto un calcolo utilitario. Ma non è che questo si era pentito, si era confessato, si era dispiaciuto, niente di tutto questo. Si era preoccupato di sé. Il padre lo vide da lontano, fate festa perché questo figlio era morto e tornato in vita. E la misericordia da un lato sente la sofferenza in cui l'altro si è cacciato facendo del male. ma ecco un elemento sublime, sente anche la gioia perché l'altro esiste, nonostante il male che fa, e quindi lo abbraccia, quindi dice fate festa, questo figlio vuole nascere. Ecco, nella misericordia io provo felicità perché l'altro esiste, e il male che fa non è un'ombra per me che mi impedisce di provare questo. Notate, non è una cosa così edulcorata, sentimentale, la felicità è nel cuore del mistero dell'amore. Se si può dare una definizione dell'amore, amore significa provare gioia solo perché l'altro esiste. Quindi capite, la felicità non è una meta della vita, chissà se esiste nell'altro, a sapere, se la riduciamo alla meta, la fai, prendiamo, diventiamo depressi e cinici. La felicità è un elemento che già sperimentiamo nelle autentiche relazioni affettive. Ci sarà la malattia, ci sarà la sofferenza, la fatica, ma tu se vuoi bene una persona sei felice solo perché quella persona esiste. Allora nella misericordia addirittura della persona che ti ha fatto del male, tu sei felice dell'altro, di questo ti ricordi, il tuo rapporto con lui diventa un abbraccio, un'accoglienza, e questa diventa la giustizia che è capace di sconfiggere il male. La misericordia è la forza dell'amore che è più forte del male. E di fronte al male sa rispondere con un abbraccio. E allora, se è questo, questa giustizia non è stata vista. La misericordia è diventata una parola parrocchiale, la santuario, così da una specie di qualità residuale femminile, delle mamme. Non è diventata la vera identità dell'amore, la misura radicale dell'amore di Dio e dell'amore nostro quando vediamo questo amore. Al contrario, si è visto in primo piano la giustizia detributiva, quindi una grande riduzione. La nona riduzione, il nono luogo teologico tradizionale, l'elevazione della vita consacrata come categoria superiore rispetto agli altri. Cioè, se c'è il sacrificio, capite ancora, una casta separata che amministri il sacrificio. Se voi togliete il sacrificio alla religione, non c'è più bisogno della casta separata. Non è che diciamo la figura del prete, ma se adesso anche le donne lo fanno, andate alla radice. Il problema è che non ha senso una figura separata se noi impostiamo la vita di una comunità dentro l'ottica della misericordia, dentro l'ottica dell'adesione alla nuova nascita. Non è che c'è uno che è nato un po' di più e fa il prete e uno che è nato un po' di meno e fa il laico. Capite? Addirittura il mondo è stato spezzato in tre, il mondo umano. Il clero, gli uomini, le donne. È stato tutto qua sopra gli animali, la natura, tutta una concezione gerarchica che è estranea alla concezione comunionale del Vangelo. Quindi l'irrigidimento di una figura di clero come mondo separato che deve custodire l'ortodossia e amministrare il sacrificio. Togliete l'ortodossia, togliete il sacrificio e cambia tutta la costruzione del modo di essere chiesa. Perché per noi oggi questo è difficile? Perché non abbiamo riferimenti di alternativa. Se tu dici, caspita, cominciamo a togliere il peccato originale, il sacrificio, che ci resta? Come si fa a essere cristiani? Per noi all'inizio si apre un vuoto, diventa qualcosa di indeterminato, non è che riusciamo subito a capire un'alternativa, tanto siamo immersi dentro questa tradizione. Il decimo luogo comune, mi sto avvicinando alla fine, noi che cosa di buono ci abbiamo preso, no? Ancora oggi questo viene citato, no? Positivamente. La centralità della persona. Questo anche il cristianesimo religioso, anche questo un po' deformato di cui parla, l'ha presa, tanto che anche oggi nel linguaggio dei politici, nel linguaggio degli economisti, no? Chi avrebbe il coraggio di mettere in discussione la centralità della persona? Formalmente nessuno, che lo esalta. È un'eredità di questo cristianesimo, dice perché che c'è di male nella centralità della persona? Che noi abbiamo visto metà. Abbiamo affermato la centralità della persona estrapolata, tirata fuori dalla relazione di fraternità. Cioè abbiamo letto la persona senza fraternità e ovviamente la fraternità senza sororità. Quindi è rimasta solo la persona, e allora persona per noi vuol dire io. Cioè abbiamo dato una lettura individualistica. Certo che siamo affezionati alla persona perché intendiamo noi stessi. Ma se io devo dire il legame con l'altro è altrettanto importante della persona, non c'è persona se non il legame fraterno universale, sororale universale. Questo per noi è molto difficile, ci chiede un cambiamento culturale, ci chiede un cambiamento spirituale. Esempio quotidiano, perché mi dicono che stiamo uscendo dalla crisi? Hanno detto l'anno scorso, 2 anni fa, adesso ce lo dico, siamo per uscire dalla crisi.
non dicono mai uscire insieme dalla crisi. L'avverbio insieme per loro è proprio un errore di grammatica, perché io esco dalla crisi se ci sprofondo qualcun altro. Noi diventiamo competitivi se i cinesi vanno indietro, gli indiani vanno indietro, l'Africa è rimasta, quindi non è un problema, però pensiamo di guadagnare sul regresso di qualcun altro. Sentite, non è che riusciamo a percepire l'umanità come una stessa comunità. Un marziano da fuori direbbe: questi sono pazzi, sono una famiglia in cui due stanno all'opulenza e quattro alla miseria e non si accorgono che sono la stessa famiglia, che pensano di progredire con questa logica di divisione. In realtà nei Vangeli certo che c'è la persona, ma c'è la persona nella relazione fraterna, solo grande. Persona senza fraternità significa individualismo, e tu con l'individualismo fai insomma le cose peggiori del mondo, volendo. Pensate, un piccolo segno, che ancora oggi, anziché vedere per esempio l'ateismo radicale che c'è non solo nel comunismo teorico, quello si vedeva a occhio nudo, il comunismo era così ingenuo che te lo dice, Dio non esiste, ateo, era chiaro, i conti portavano. Il capitalismo è più furbo, non ti dice mai che Dio non esiste, figurarsi, ti dà pure qualche offerta, qualche fondazione bancaria, tra l'altro. Però aggredisce la dignità umana e ti mette dentro il sangue l'idea che il denaro e lo scambio e la competizione sono molto più importanti della persona. E allora questo è un ateismo pratico, militante, è proprio un nichilismo radicale. Ecco, di fronte a questo, che le religioni, non dico solo il cristianesimo, avrebbero dovuto denunciare, perché era chiaro che altrimenti le religioni finivano ad essere folklore, cose decorative, di fronte alla potenza di questa mentalità che si è mondializzata, ancora oggi nella dottrina sociale della Chiesa la cosa peggiore che si dica del capitalismo è che ha degli eccessi. Cioè non viene condannato il capitalismo come mentalità nichilistica, anzi umana, vengono condannati gli eccessi. Pensate l'ovvietà, no? L'eccesso, chiunque lo faccia, è chiaro che essendo eccesso è condannabile. Quindi dire che questo già degli eccessi non significa nulla, tu devi dare una valutazione di quel tipo di sistema. Ecco, di fronte a questo c'è stata una miopia radicale, perché non abbiamo visto il legame con gli altri e che le logiche che spezzano il legame con gli altri sono nocive, sono contrarie al bene dell'uomo. Che ti deve fare di una cultura che ti dice che il normale rapporto con gli altri è la competizione? Te lo dice chiaro, più evidente di così, e tu stai a dire gli eccessi del capitalismo, non esageriamo col profitto, non è questione di esagerazione, è proprio sbagliata la mentalità. Non l'abbiamo visto perché il legame di fraternità non è stato riconosciuto. Quindi siamo passati da un'idea di fraternità ristretta, chi sono quelli che sono fratelli? I frati, i monaci, la vita in ambiti ristretti legata al monachesimo o all'esperienza, diciamo, del frate, della suora, quella è la fraternità. Nell'ampio ambito della società, al regime di fraternità, cioè all'idea che siamo veramente vincolati, noi abbiamo sostituito il regime di alterità. È l'altro e l'altro. Che vuol dire altro per noi? Quello che vale meno di me, quello che viene dopo di me. Quindi è inutile che diciamo ai ragazzi il rispetto per l'altro. Quando l'ho chiamato l'altro, sentite, primo non ha un volto, l'altro è indeterminato, non ha un volto. Secondo arriva dopo, tra l'io e l'altro vince l'io, e soprattutto non so riconoscere nell'altro un fratello. Il Vangelo nell'altro vede un fratello e una sorella, la nostra mentalità vede nel fratello e nella sorella un altro. Sentite, c'è un rovesciamento radicale. Quindi all'altro alla fine ti posso fare quello che voglio, tanto non altro. La penultima riduzione, la riduzione della natura a pura materia da dominare, cioè la natura non è il creato che ha un valore di cui noi siamo voce, coscienza e di cui noi siamo custodi responsabili. Qui la cattiva teologia che fa? Dà la natura come un ordine già compiuto e ti dice: ah, questa cosa è contro natura, questa cosa è per natura, come se la natura di per sé contenesse una morale. Questo allora vuol dire regredire a prima della libertà umana. Se la natura biologicamente già ci dice quello che è bene e quello che è male, la libertà, la responsabilità, a che servono? Niente. Allora, dall'altro, la natura è data come se fosse un ordine già compiuto. Falso, perché la natura è aperta, come riconosce San Paolo, dice la natura geme nelle loglie del parto. Cioè vuol dire già degli elementi di armonia, di ordine, ma intanto è ambivalente, c'è cioè dentro la vita, la morte, la lotta, la gentilezza. scientifica, l'altruismo, noi tendiamo a dire che la natura è l'oppa, la natura è giungla, perché proiettiamo sulla natura la nostra ferocia. Diciamo homo homini lupus, che è una calunnia per il lupo, perché i lupi non fanno torture, campi di concentramento. Diciamo mucca pazza, perché è la mucca che è impazzita come noi l'abbiamo allevata. Capite? Proiettiamo sulla natura le nostre cattiverie. E ne facciamo d'altro canto un ordine già dato, l'omosessualità è contro natura, quell'altro. E invece non vediamo che noi siamo i custodi responsabili di un processo di armonizzazione che coinvolge anche la vita naturale. A chi lo chiedo di prendere la gestione armonica del mondo naturale? Al ciliegio, al gattino, alla nuvola o all'essere umano? Ma è chiaro che l'essere umano quello che deve esercitare questa responsabilità di custode del giardino della creazione. Ecco, invece noi, anche sorretti da questa teologia, abbiamo qui teologia e spirito moderno di potenza, non sono così opposti, vanno nella direzione del dominio sulla natura, non vanno nella direzione dell'armonia. Quindi misconoscere la fraternità umana significa anche misconoscere la fraternità creaturale. Ecco perché Francesco d'Assisi non è stato proprio capito. Questo di recuperare la scelta di povertà, la maternità gli uni con gli altri. Lui la raccomandava ai suoi fratelli, siate madri gli uni per gli altri. La creaturalità universale, la comunione con la natura, la fine delle gerarchie. Ma certo che volevano domesticarlo, riportarlo alla regola, riportarlo alla logica del potere. E questo il Vangelo l'aveva preso sul serio, aveva scardinato tutti questi suoi comuni. L'ultimo elemento, e poi mi fermo, la conseguenza riassuntiva, la fede allora che diventa? Diventa fede, resta la fede, ma diventa fede nella religione. Che vuol dire fede? Per capirci, se no non ci capiamo. Fede vuol dire non che io credo con la testa che da qualche parte esiste un Dio. Questa è una credenza, è una rappresentazione mentale. Fede vuol dire affidamento esistenziale. Cioè tu aderisci a una relazione. Immaginate per voi la relazione più importante con la persona che amate, con l'amico, col padre, con la sorella, quello che volete. Immaginate adesso la persona più importante per voi nella vita. L'adesione che voi avete a quella relazione, quella è la fede. Quindi non esiste fede senza amore, senza relazione. Mettere insieme fede, amore e relazione significa aderire. L'essere umano, cioè, non può stare fermo, deve aderire. Anche quando la vuole trattenere, deve dare la vita. Dopo che tu la dai per le sigarette, per il potere, per il lavoro, per la droga, per la religione, per quello che ti pare, tanto anche se la vuole trattenere, la devi dare. Allora, aderire veramente, questo è il contenuto della fede. È un atto d'amore, è un atto di dedizione che impegna la vita. Allora la fede è stata pervertita a adesione al sistema religioso, che allora a questo punto diventa intollerabile, diventa insuperabile. Allora liberarsi da questa incrostatura, da questa sedimentazione religiosa, forse Gesù di Nazareth pensava a questo quando pensava alla nuova nascita, cioè non è che tu devi uscire dalla condizione biologica, devi uscire dalla condizione religiosa, quella è la nuova nascita. E allora si potrebbe dire così, e davvero chiudo, la fede liberata da questa cattura religiosa, che cosa diventa? Affidamento a una vita vera, affidamento a un amore credibile come quello che Gesù ha liberato, quindi disposti a cambiare vita. Se tu c'hai fede e non sei disposto a cambiare vita, non c'hai fede. Ora vuoi fare questo percorso? E allora scopri che la fede stessa non è fine a se stessa, la fede non è per la fede, non è solo il contrario della religione, no, non è solo un'opposizione binaria, religione contro fede, fede contro religione. Se resta un'opposizione binaria, io ci ho parlato con un po' di teologi, no? Dicono un'area di sufficienza, ma è un'opposizione astratta, perché tanto la fede, ti rispondono, si deve incarnare. E allora la religione per loro che cosa sarebbe? L'incarnazione della fede. Una fede senza religione è disincarnata, senza pratiche, senza riti, senza preti, senza tradizioni, senza processioni, senza Padre Dio. Che incarnazione c'ha la fede? Allora qui non si vuole vedere che la fede c'ha l'incarnazione, ma la vera incarnazione è l'amore fraterno e sororale che c'è chiesto nel Vangelo. Cioè tu non devi costruire un sistema religioso, ma devi costruire una forma di vita che sia orientata da quel tipo di amore. e la devi tradurre nella comunità, nella vita civile, nella vita economica, nella vita familiare. Quindi l'incarnazione dell'amore non è della fede, non è la religione, è l'amore. Ora, questo amore è incomprensibile, non è praticabile, se tu non passi per questo cammino di nuova nascita. Ecco allora il terzo termine: religione, fede, umanità promessa, la nuova umanità, cioè l'umanità che è rinata grazie all'opera materna di questo amore. La terra promessa nella Bibbia è una metafora per dire che la vera terra promessa è l'umanità promessa, l'umanità finalmente risvegliata alla sua divinità. Quindi la fede è perché nasca questa nuova umanità capace di amare in questo modo, non è perché è ricata in una forma religiosa, altrimenti non ci fidiamo, anche noi cattolici, progressisti, critici, che parliamo così come ho fatto io della tradizione, insomma, clericale, restiamo religiosi. Non basta un po' di progressismo, un po' di critica teologica, che tu ti ispiri a un teologo più liberale piuttosto che a un conservatore, resti nella forma religiosa e neppure te ne accorgi, perché c'hai qualcun altro da criticare e questo ti dà l'illusione che tu sei più avanzato. Falso. Soltanto passare per questa nuova nascita delle relazioni, oltre che della persona, permette l'emersione di una umanità promessa. Non è soltanto una speranza a venire. Qui c'è un dovere di gratitudine, di memoria. Ci sono state vite di persone, di comunità, spesso di ragazzini, di ragazzine, di bambini, che sono stati capaci di amare in questo modo e che dovremmo ormai ricordare, riconoscere e smettere di dire quella cosa che l'uomo è cattivo per natura. Tu ti stai dimenticando della vita di quelli che davvero hanno amato come Gesù di Nazaret, che sono la vera tradizione della Chiesa, cioè la tradizione di quelli che amano il mondo. Allora, se tu riconosci questo, ti accorgi che nasci comunque religioso, nasci dentro una situazione religiosa, comunque sia, se questo guscio si apre e puoi aprirti con la fede, ma se la tua fede trova un amore credibile che ti porta a rinascita, emerge una nuova umanità, appunto quella che chiamavo umanità promessa. Certo, finché siamo immersi in questi luoghi comuni della teologia e con quelli vogliamo rientrare la vita, è chiaro che anche il nostro atteggiamento mentale, la nostra cultura diventa un ostacolo, una barriera per aprire non solo la mente, ma per aprire il cuore almeno a questa curiosità di vedere se veramente la vita come la conosciamo, col male, con la morte, con la depressione, con lo scoraggiamento, no? Con tutto quello che ci condanniamo, è tutta la vita è tutto qui, oppure la vita veramente c'ha qualcosa di più luminoso che pure ci è offerto, che pure ci è presente, ma che noi non riconosciamo perché siamo noi che abbiamo la mente e il cuore chiuso. Allora facciamo questa fine che per non perdere qualcosa perdiamo tutto.
Io per chi non parla non ne sono conto.